Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, inizia finalmente una nuova settimana. La Juve in gol è solo e soltanto su Radio Bianconera dalle 16 alle 17, dal lunedì al venerdì. Chi c'è il lunedì? Manuel, come sempre, fedele in cabina di regia per i vostri vocali. Sono qua per le vostre consonanti, li mettiamo insieme, facciamo una frase bianconera di senso compiuto e ne discutiamo assieme, perché finalmente anche questo weekend è andato via. La sosta nazionale ce la siamo tolta dal mirino e ci rimane lo sfogatoio juventino, che ci porta al prossimo weekend, dove ci sarà Lazio contro Juventus, la prima di un trittico di partite, campionato, Coppa Italia, che devono dirci il futuro della squadra, dell'allenatore, della dirigenza e soprattutto della tifoseria. Dove volete andare? Perché la domanda di oggi, il domandone di oggi, fate molta attenzione, dove volete andare? E cioè, se Tutto Sport oggi ci mette di fronte alla valorizzazione della rosa e dice: fino a questo punto della stagione la Juve, la squadra di Serie A che ha aumentato maggiormente il valore della rosa, registrando più 63,5 dobloni, più 12% di valore, e alle spalle il Bologna di Thiago Motta e l'Inter che vincerà lo scudetto di Simone Inzaghi. Quindi, se questo lavoro è stato portato a casa grazie soprattutto all'aver fatto giocare tantissimi giocatori della Next Gen, diciamoci la verità, poi ci sono i vari casi, Cambiaso che ha triplicato quello che è il suo valore, c'è anche il caso negativo di Kostic che invece è in una stagione assolutamente in decrescita, c'è un Bremer che sta salendo sempre di più, tra l'altro Bremer ha giocato con il Brasile, con Danilo che ha fatto il terzino in nazionale, attenzione! Questa sosta nazionale ci ha detto delle cose, Danilo terzino, di nuovo terzino, potremmo tornare alla difesa 4 magari l'anno prossimo, mentre McKennie e Weah festeggiano per aver vinto 2-0 contro il Messico la CONCACAF Nation League, gli Stati Uniti in festa, e sale ancora il nostro rammarico perché, visto come ha festeggiato McKennie per la CONCACAF Nation League, ma se vincevamo lo scudetto, ma pensa che festeggiamenti che mi sono, ma faceva meglio del famoso di Sigaro di Vucini, ma cosa avrebbe combinato sul pullman scoperto, sempre ammesso non concesso che l'avremmo fatto, voglio dire, il pullman scoperto, visto che ultimamente quando vincevamo gli scudetti manco facevamo più il pullman scoperto, ma quale festeggiamento ci avrebbe mostrato il giovincello McKennie e soprattutto la nazionale italiana, dove Locatelli ha fatto il Locatelli, Chiesa il Chiesa, insomma non grandissime notizie, però vabbè, l'Italia la metterei un po' da parte perché ascolti TV affondati assolutamente, questa grande genialata della doppia amichevole negli USA dove Spalletti cerca delle conferme e soprattutto dice frasi che dice Allegri, tipo in presentazione di Italia-Ecuador, ma l'Ecuador è una partita difficile, una partita complicata, un'amichevole, cioè, oh ragazzi, gli allenatori sono tutti uguali. Tudor si presenta alla Lazio e cosa dice? Meglio vincere che divertire. Ma come? Ma faceva parte dello staff di Pirlo, era il calcio proattivo, era quello che volevamo anche noi, no? Parte di noi, per magari un po' Stalleghi, perché Tudor gioca all'attacco e poi mi viene a dire subito bisogna vincere. Ma abbiamo passato una settimana molto curiosa, perché dopo le dichiarazioni di Scannavino e l'intervista di Allegri abbiamo chiuso con le dichiarazioni di Francesco Calvo. E allora andate subito su bianconeranews.it, ve lo scaricate e vi leggete l'editoriale del direttore Antonio Paolino dal titolo «La Juve resti a Torino». E agli juventini sparsi per il mondo, perché cari i miei signori, qua Francesco Calvo è scivolato su qualche bucciarella di banana e quindi si può discutere anche di tutto quello che ha detto lui, che il sogno commerciale, ci mancherebbe altro, ma sogno commerciale poi che lui ha tradotto in sede anche per giocare, della sua Juventus sarebbe essere la terza squadra di Milano, hai capito? Andiamo tutti a Milano, la faccia della storia di Torino, e poi questo digital, questo digital, questi numeri incredibili della Juve, siamo i più digital del mondo, che però praticamente rende zero, ha detto pari allo zero. Cioè, tu sei responsabile dei ricavi, delle revenue, mi viene a dire che tutto l'investimento fatto sul digital praticamente rende zero. E poi il brand della Juve alla ricerca del nuovo sponsor, che è stato danneggiato da quello che è successo, no? Ultimamente il brand Juve. Difendetevi allora! Ma come? Ma tutta una serie di autogol mi ha fatto sto ragazzo. Ma come mai? Cos'è successo? Almeno su una cosa sono tutti d'accordo, che da qua alla Premier League il divario è come il Rio delle Amazzoni, e quindi dimentichiamoci in futuro di poterci minimamente avvicinare. Tra l'altro, mentre il Brasile, sosta delle nazionali, si diverte con l'ultimo 17enne attaccante che va in gol e casualmente è un altro dei giovani giocatori del Real Madrid, di Carletto Ancelotti, il Real Madrid viaggia spedito verso il miliardo, avete sentito bene, il miliardo di fatturazione. La Juve di Andrea Agnelli, che voleva sfondare il muro dei 500 milioni, adesso è arretrata e si è attestata più verso quota 400 più o meno. E quindi anche lì, invece che progredire, siamo clamorosamente regrediti. E allora la super domanda che io vi voglio fare oggi è: attenzione, quindi adesso che abbiamo valorizzato al meglio questa fantastica rosa, voi dove volete che la Juve vada dalla prossima estate? Che vada verso un futuro roseo, come aveva detto, no, Allegri in più di una circostanza, e cioè questa squadra che oggi è sull'altalena per i giovani, però almeno avrà garantito un futuro. E quindi Sule torna e resta a giocare con noi, Usen torna e resta a giocare con noi, Illis diventa un titolarissimo inamovibile, Fagioli che rientra dalla squalifica, eccetera, 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 con tutta la lista e l'elenco dei nostri baldi giovani. E quindi, ve l'ho già fatta sta domanda, ma adesso è duplice, e quindi siete disposti ad aspettare, perché comunque con i giovani si sa, se facciamo una squadra proprio di 7, diciamo, undicesimi titolari di giovani, è difficile vincere subito, oppure vorreste che la vostra Juventus andasse verso l'autostrada delle cessioni e quindi vendiamo Sule, vendiamo Use, vendiamo Ildis, vendiamo quelli che volete voi, incameriamo 120, 150 dobloni per poi spenderli e comprare due o tre anzianotti di quelli pronti per vincere subito? Anche se diciamo che l'ultima operazione di questo tipo, vedesi Di Maria e Paredes e Pogba, non è stata proprio felicissima, diciamocela tutta tra di noi. Volete la Juve dei giovani o la Juve degli anziani? Sentiamo subito com'è l'umore da casa. Poi nella seconda parte, non ci siamo dimenticati, è lunedì, andiamo a recuperare Mister Mario Gatta, perché dobbiamo parlare di tante cose e anche di tattica dal punto di vista calcistico, perché Allegri andrà a sfidare all'Olimpico la Lazio di Igor Tudor. Intervistona di Capello che dice che Igor Tudor con lui non giocava tanto, è vero, però era pronto, perché era un difensore che faceva anche il centrocampista e quindi era pronto per allenare in un certo tipo di calcio, speriamo dopo la partita contro di noi. Antonio dice: buongiorno, io sono d'accordo con Calvo, meglio andare a Milano. Io ero già pronto un po', Antonio, a dibattere con te, a dire: ma no, ma come, scusa, poi io sono di Milano, ci mancherebbe, però la Juventus è di Torino, deve stare a Torino. No, lui dice: sono d'accordo con Calvo, è meglio andare a Milano, così la procura di Torino farà magari inchieste sul Toro o la Pro Vercelli e non ci rompono più le scatole. Ma non ne sarei così convinto di questa cosa, eventualmente. Mentre Rosa da Simbario scrive: Tudor ha detto anche, se vede una partita che lo annoia cambia canale. Certo Rosa, ma se la vede da spettatore, se è la sua squadra che annoia e vince, non ti preoccupare che è contento, perché ha detto che l'importante in questo momento è vincere, e quello gli ha chiesto lo Tito. Moreno da Bosconero dice: volevo sottolineare come anche oggi il giornale sportivo, pare più importante d'Italia, non ha scritto una sola riga sui guai finanziari e giudiziari di Inter e Milan. Si nascondono dietro la linea editoriale che tradurrei in ipocrisia. E furfanteria. No, attenzione, è molto più sottile Claudio Moreno da Bosco Nero, perché siamo al quinto giorno e non è che non scrivono righe, cioè non fanno neanche un occhiello, non fanno, cioè il caso non esiste, non è mai esistito. Poi, sai, c'è chi fa un articolo da una pagina, c'è chi fa un'inchiesta giorno dopo giorno, c'è chi lancia nel riquadro l'allarme ma poi non lo sviluppa. Ma la Gazzetta di Zhang, che se viene in Italia c'è la Guardia di Finanza ad aspettarlo, non ha scritto neanche, ma non si può dire neanche il titolo, non ha messo neanche l'articolo determinativo, né, prima ancora che il soggetto, non è partita con la frase, cioè non esiste. E questa è una cosa scandalosa, secondo me. Perché tu puoi anche, attenzione, tu puoi anche decidere, giustamente, ognuno fa quello che vuole, quali argomenti trattare di più o di meno. Ma di fronte a un caso di bilancio clamorosamente importante, come il proprietario della squadra che vince lo scudetto, non trattarlo minimamente è un'ammissione clamorosa del tifo. Per cui fa la testata, perché no, non ci sono altre spiegazioni, non ci possono essere altre spiegazioni. E quindi, come vi ho detto io in più di circostanza, oramai alla luce del sole, tranquillamente, senza pudore. Stefano da Firenze scrive: Calfo forse lo diceva per le procure, vedo che tutti siete andati a fare un po' di ironia su questa cosa. Bravi ragazzi, brave ragazze, eh? Uniti nell'autoironia anche a volte. Terry dice: ma che noia sto weekend senza campionato, finite queste inutili soste? Almeno questa settimana non si parlerà di Allegri Out, speriamo. Eh sì, certo, come no. Dove vogliamo andare? Intanto andiamo a Roma e cercare di portare a casa dei punti. Se si svegliano, ai rinnovi ci penseranno poi a giugno. Allora, intanto, poi lo affrontiamo anche con Mr. Gatta questo argomento, ma ovviamente sempre con voi presenti. Mancano 9 partite e devo dire, io avrei detto con grande preoccupazione prima della sosta, forse l'ho anche detto. Poi con calma questa settimana, ragionando, guardando il calendario nostro e delle nostre avversarie dirette per la qualificazione in Champions, devo dire, per fortuna che di queste 9 partite, 7 le giochiamo contro squadre medio-alte, per così dire, e non più con le piccole. Perché questa squadra ha dimostrato una cosa in questo campionato, che i punti per strada li ha lasciati sempre e soltanto, quasi sempre e soltanto, con le squadre più facili da battere. Ed è la cosa clamorosa, è un paradosso allucinante, perché nel momento in cui siamo tutti d'accordo nel descrivere la Juventus, nonostante la valorizzazione della rosa che oggi campeggia su tutto sport il giorno prima sul Corriere dello Sport, non sulla Gazzetta ovviamente per i motivi, ma nonostante questo siamo tutti d'accordo nel dire che abbiamo il centrocampo tra i più deboli del campionato, quindi in teoria dovremmo andare in difficoltà con le squadre importanti, e invece in realtà siamo andati in difficoltà con le squadre più piccole, cioè quelle dove anche il nostro centrocampo, che non è all'altezza dei club della prima parte della classifica, poteva tranquillamente scendere in campo e sovrastare il centrocampo delle squadre piccoline. E invece sono proprio le partite dove siamo andati più in difficoltà, mannaggia. Pierluigi da Roma scrive: ti scrivo una mia ipotesi per venire incontro alla proprietà che sempre ha dato tanto e desiderio di restare ancora per 100 anni, quindi la famiglia e il Canagnelli. Circa 14 milioni di tifosi. Un 10-15%, pari a circa 2 milioni, sarebbero disposti a versare 50 euro all'anno. Fanno circa 100 milioni. Potete chiedere a uno dei vostri grandi ospiti, forse l'avvocato Durante, se fosse praticabile. Guarda Pierluigi, devo dire che su questo tema negli anni ci si è andati saltuariamente e le risposte sono sempre state che non siamo in Spagna e quindi è difficilmente praticabile, ma questo non è un campo che per me è minato, non essendo tecnico dove voglio addentrarmi. Però al di là del campo tecnico del versamento, si è anche data un'altra risposta nello specifico, su cui io sono estremamente d'accordo, per esperienza anche personale nel corso degli anni, che è un bel discorso, Pier, che tu fai, perché è un discorso d'affetto, d'appartenenza, e dici, oh, dai, diciamo che, ovviamente non tutti, quindi una minima parte, un 10-15%, sarebbe disposto a versare 50 euro all'anno, così, a babbo morto. Poi, nella realtà dei fatti, se tu domani scrivi, metti qua 50 euro, vedrai che non è così. Vedrai che non è così. Perché tornando alle discussioni avute in passato, digitale, analogico, il mondo va verso il digitale, chiudiamo tutto l'analogico, quando ci fu una trasformazione bruschissima del canale ufficiale della Juventus da televisione satellitare nel bouquet di Sky a OTT, quindi a digitale completo, sotto abbonamento seppur di una piccolissima cifra, perché era un caffè al mese, io mi permisi di dire occhio, perché se è gratis, parte che secondo me la televisione doveva rimanere comunque, e i fatti mi hanno dato ragione, c'erano tutte le squadre del mondo oltre a avere il digitale, ma tu puoi anche cambiare e chiudere alla TV come mezzo tradizionale e fare un canale televisivo in digitale, perfetto, OTT, ma se è gratis te lo seguono, se a pagamento anche solo di un euro al mese l'operazione non è così automatica, e infatti mi hanno dato ragione, purtroppo devo aggiungere. Cari ragazzi, sapete se oggi il procuratore federale Chinè, che siamo il 25 marzo 2024, ci scrive Valerio dalle grandissime Canarie, ha deferito il Napoli Calcio per l'acquisto di Osimhen? No, ma devo dirti anche che siccome ancora non è arrivata la piccola sentenza sul caso Acerbi, ci sta mettendo di più a valutare il caso Acerbi di quanto ci ha messo a valutare il caso delle plusvalenze della Juve, perché lì ha fatto veramente in fretta. Sentiamo un vocale da casa, Manuel.
Ciao Claudio, Roberto da Bologna. Approfittando delle pause, no, che delle nazionali di calcio si parla poco, oggi mi sento un po' bastardo dentro e anche un tantino provocatorio nei tuoi confronti, oltre che curioso. E ti pongo questo quesito: ma com'è possibile che uno come te, super ultra juventino, modello di juventinità per tanti di noi tifosi, e te lo dico con il cuore, che fai le pulci su tutti gli articoli, che ci difendi in qualsiasi cosa, che compari quello che hanno fatto gli altri con quello che abbiamo fatto noi, che hai individuato nell'Inter, diciamo, il nostro nemico storico, perché ne ha combinate di tutti i colori, queste cose qua, visto che esporta anche quello, com'è possibile coerentemente che sia tifoso dell'Olimpia Milano di basket? Che l'Olimpia Milano, te lo dico da virtuzzino, è 10 volte peggio dell'Inter, come melma. Com'è possibile questa
Ma perché tu lo dici perché sei virtuosino, perché siamo Milani storiche? È possibile, caro il mio ragazzo, perché io sono di Milano e quindi da piccolino, siccome il basket è sempre stato il mio secondo sport e lo praticavo, non avendo una squadra più importante di una delle due milanesi, io sono cresciuto a Cinzano e Billy più che Simmental, tanto per capirci, in quel momento mi sono affezionato di più all'Olimpia Milano e poi me la sono portata avanti stile Juve, perché l'Olimpia Milano, invece, mi dispiace per te, ma è paragonabile proprio alla nostra Juve. Quindi la tua domanda, da virtussino, ovviamente, siccome siamo nemici della palla al cesto, come la chiamava il mio ex collega di 7 Gold Sarugia, ovviamente ci odi. Ma, caro mio, mi spiace per te, l'Olimpia Milano, con tutti i suoi titoli e il modo di primeggiare nello sport nazionale, è paragonabile proprio alla Juventus, invece. Quindi io c'ho grande coerenza tra Olimpia Milano e Virtus. Ma te, secondo me, sei stato innescato da quel furfante livornese da Santarelli che segue dopo di noi, a cui giro la patata bollente, può essere un sondaggione, che ci è rimasto male sul famoso canestro del Livorno degli anni Ottanta, e allora secondo me ti ha inzigato. Sentiamo un altro vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Rosa Simberio, Vibo Valencia.
Ciao Rosa.
Nelle parole di Calvo leggo solo la verità. È vero che la Juventus per fare affari deve andare a Milano o Londra, poi in quelle parole io ci leggo una frecciatina alla procura di Torino. Poi bisogna leggerla per intero l'intervista. Invece i fan di Allegri attaccano Calvo solo perché lui lo vuole mandare via.
Ciao. Ecco, ciao Rosa. Ci mancava oggi, infatti, Allegri, anche l'intervista di Calvo. Fra un po' è anche la colpa del pane moscio del panettiere, Allegri. No, guarda, non c'ha nessuna ironia con la procura, Calvo, perché non è materia di cui si occupa lui, ma se ne occupano gli altri, quindi Ferrero e Scannavino in primis. sul discorso di venire a Milano per scopi commerciali, ti assicuro che la Juventus ha una sede vicino a Piazza San Babila, anche molto bella a Milano, quindi è sempre lì a fare affari, per cui non c'è bisogno di trasferire la squadra di calcio per fare gli affari, questo te lo posso garantire. Francesco da Serise scrive: le dichiarazioni di Calvo sono la cartina di tornasole di una società, quella attuale, che non ha né capo né coda. Poi, in quanto al quesito, non lasciamoci sfuggire sulle... Poi chiedevamo a gran voce che la società parlasse, quando ha parlato ha detto solo delle cose un po' così. Calvo, ma cosa mi combini? A volte bisogna collegare, Antonella dice un po' tutti i sensi che abbiamo in possesso per andare a concludere. Non sapevo come girarla, Antonella, perché me l'hai scritta un po' cruda. Luca da Torino dice: finché la Juve sarà affidata a Calvo, arriva bene, Scaravino, eccetera, sarà sempre una piccola società. Quindi insomma, adesso vabbè, senza andare però sul personale, ragazzi, non esageriamo. Viaggio da Varese dice: io preferisco i nostri giovani piuttosto che fare una squadra di giovani. No, allora io preferisco i nostri giovani e fare una squadra di giovani, tanto non ci faranno vincere ugualmente, quindi lui dice lasciate ogni speranza, come diceva il sumo poeta. Salvatore D'Alizzano dice: visto che le ultime operazioni di mercato non sono state molto felici, meglio partire con un po' di giovani nostri che sentono l'odore ed il calore della nostra maglia. Sì, anche se devo dire la verità, i giovani nostri italiani, cioè il Miretti, tanto per citare, no, quello che non è andato proprio benissimo in queste due stagioni, però parlano di ultima intervista di Miretti: io sono sempre stato tifoso della Juve, sono juventino, ero a Vinovo e il nostro idolo era Marchisio, lui ce l'ha fatta, ce la vogliamo fare anche noi. Huijsen parla già di dove c'è il progetto che mi aggrada, vado. Ildiz ha delle offerte sul mercato che fanno sapere lo staff non disdegnerebbe. Sule dice: voglio tornare alla Juve per giocarmela, ma sogno la Premier League. Occhio, perché gli italiani odorano la voglia di maglia, gli stranieri no, ragazzi, Fatevene una ragione, non ci sono giovani stranieri che, siccome hanno giocato due o tre anni nel nostro settore giovanile, loro sono attaccati alla... Ma giustamente. Cioè, non è che uno, voglio dire, che è nato, che ne so, in Germania ed è tifoso del Bayern Monaco, viene a fare le giovanili nella Juve, diventa juventino. Non funziona così. Sentiamo un vocalino e poi ci fermiamo un attimino.
Grandissimo Claudio, Daniel da Tenerife.
Ciao Dani.
Ma io ho sentito tantissima, troppa, a mio parere, polemica sulle dichiarazioni di Calvo. È vero, il concetto di voler spostare la Juventus a Milano è chiaro che è paradossale, ma è anche chiaro, a mio parere, che lui intendesse a livello commerciale, non,
certo.
non stiamo parlando di una franchigia americana che viene spostata da Miami a Orlando o da New York a Houston, proprio perché loro nella loro concezione lo possono fare. Comunque, se mi mettete in contatto con il signor Calvo, io ho qualche idea per monetizzare il brand e tutto il resto ce l'ho. Grazie, ciao.
No, grazie a te, ma infatti io non sono scioccato dalla questione Milano-Torino, Torino-Milano. È il resto che lascia un po' perplessi, perché essendo tu responsabile delle revenue mi viene a dire che il brand è in difficoltà per quello che è accaduto e che quindi insomma trovare uno sponsor in questo momento, no, diventa, visto che tu lo vuoi sempre ad alti livelli come era quello di famiglia, complicato. Ma sono scelte vostre, ragazzi. Poi mi dici che punti tutto sul digital ma che non monetizza, è malissimo. Cioè, c'è solo una serie di cose sui ricavi che mi lasciano perplesso, non sul portare la squadra a Milano, perché sui ricavi, essendo tu il responsabile, mi stai dipingendo un quadro vuoto di colori, che però dovete metterci voi, non è che ce li dobbiamo mettere noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera, radio Bianconera. L'unica che conta.
La Juve in gol.
Tra l'altro, sappiatelo, il dottor Giorgio Armani è un tifoso della Juve. Sappiatelo, Attenzione, mentre Giovanni da Filadelfia vuole che teniamo i giovani, non li vuole vendere. Poi Biagio da Varese preferisce i giovani, Salvatore da Lizzano vuole i giovani, Mick vuole i giovani. È un plebiscito, attenzione, nessuno vuole comprare dei vecchi per vendere i giovani, tutti i giovani dall'anno prossimo. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, Alfredo da Torino. Io non Ciao. Vorrei né una Juve di giovani né una Juve di anziani. Io vorrei una Juve di mezzo, della terra di mezzo.
Di mezzi.
Vorrei una Juve che ha dei giovani interessanti e forti in campo, ma se necessario per arrivare a determinati giocatori come Koopmeiners dell'Atalanta, è necessario fare dei sacrifici, e se non ci sono finanze ben assortite in società, è giusto vendere Sulè, perché ripeto, se Koopmeiners vale 60 milioni, Sulè ne vale almeno 45 o 50, visto che anche lui è andato in doppia cifra, e credo che sia la cosa più giusta.
Bravo, ma io sono d'accordo con te. Perché allora continuano a farci credere che vale 20-25 Sulè? Perché ogni volta che leggo un articolo di mercato che riguarda Sulè, il prezzo è 20-25. Ma se Koopmeiners ne vale... tanto Koopmeiners è infortunato nell'ultima partita della sua nazionale. Se Koopmeiners vale 60, come dici tu, Sulè, che si è fatto, va bene, nel Frosinone, però sempre in Serie A, una bella decina di gol, ma soprattutto dopo il gol meraviglioso che ha fatto in nazionale, non so, ha dimostrato almeno di essere un giocatore super tecnico. Sì, e allora varrà un po' di più di 25 milioni. No, mi sono spaventato perché a un certo punto del tuo vocale pensavo che volessi una Juve di mezzi giocatori invece di terra di mezzo. Quindi il giusto mix. Per dirlo in una parola, equilibrio, il famoso equilibrio. Luca da Genova scrive: un bel mix di giovani di talento e qualità con qualche giocatore di esperienza per farli crescere nella nostra storia, cioè lottare per vincere. Bravissimo Luca, hai centrato il punto, e cioè cosa è accaduto per portarci sull'altalena di quest'anno di risultati? Secondo me è proprio questo, e cioè che non siamo passati da una Juve da BBC con dentro due o tre piccoli fenomeni giovani che potevano crescere con questi, ma siamo passati da una Juve da BBC a una Juve di giocatori totalmente dall'altra parte dal punto di vista qualitativo, e tra l'altro gli ultimi, senza nemmeno tutta questa grande esperienza internazionale, a crescere dei baldi giovani. Forse il problema è stato un po' anche questo qui. Ma facciamo così. No, ma stavo cercando di fare più o meno le percentuali. No, è veramente un plebiscito. Preferite la Juve dei giovani piuttosto che venderli e fare una squadra di esperti per vincere subito. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è arrivato il nostro momento, il suo momento, il momento della verità. La Juve dei giovani o degli esperti ce lo dice e risolve il quesito questa settimana. Mister Gatta, ben trovato.
Ciao a tutti.
Beh, ti ho seccato con questo, non te l'aspettavi.
No, e come sempre la cosa migliore sarebbe un mix.
Grazie.
Perché solo giovani o solo chi chiaramente non possono bastare. Bisogna che ci sia un mix, ricordiamoci, partendo proprio senza andare ai tempi lontani, ma Vidal e Pogba crescono di fianco a Pirlo, per intenderci, perché poi certi tipi di, tra virgolette, vecchi fanno migliorare anche il giovane, se lo prende come esempio.
No, questo però l'avevo detto anche io prima che intervenissi tu. Tu mi devi dare valore aggiunto, non devi essere d'accordo con me, devi o attaccarmi o essere di un'opinione completamente diversa. Mister Gatta, la domanda per te era diversa, e cioè. Ed è un sondaggio che ho fatto anche con i nostri tifosi, sì. Parto dalla valorizzazione di questa rosa, no, della Juventus, che pare, nonostante in molti possono anche non essere d'accordo, invece sia stata valorizzata dal punto di vista della possibilità di piazzare giocatori sul mercato, soprattutto appunto i giovani. Ora, tu dirigente Juventus, tu gatta sì. improvvisamente dirigente Juventus, tu improvvisamente sei un Giuntoli, sei un Calvo, sei sì, uno Scanavino, un Ferrer, no, preferisti essere un Giuntoli secondo me rispetto agli altri.
Un Giuntoli, un Giuntoli.
Ci ho azzeccato, sei un Giuntoli.
Ma non per altro, perché gli altri sono più bravi in altri settori che non sono i miei di competenza.
Esattamente, lo
solo
diciamo
per tutto. Quello, non facciamo facili battute.
Quindi tu gatta Giuntoli, la doppia G, in questo momento cosa fai? Prendi Sulé e me lo piazzi, prendi Oisen e me lo piazzi, prendi Ildiz e me lo piazzi, porti a casa 160 dobloni e mi compri tre centrocampisti da 50? Oppure non compri nessun centrocampista da 50 e dici, ragazzi, c'ho quattro giovani, secondo me tre sono dei fenomeni e pianifichiamo i prossimi anni con questi?
Ma io sicuramente quei tre che hai detto li terrei, tutti e tre. Piuttosto sacrificherei Chiesa. E no, io non sono contro Chiesa, attenzione, assolutamente. Io penso che Chiesa ha messo nelle condizioni ideali, recuperato anche mentalmente, che adesso mi sembra un po' in difficoltà mentalmente, sia un giocatore che può e deve e fa la differenza, perché è stato così. Cioè, io mi ricordo anche la Juventus, Chiesa prima dell'infortunio, dopo l'infortunio un po' di meno, ma comunque ci sono state le partite dove ha fatto chiaramente la differenza. Quindi però se tu mi dicessi in questo momento stiamo parlando
ma
di
ma tu Sulecchi, scusami, sacrificheresti Chiesa a questo punto? Cioè, perché proprio abbiamo parlato dei giovani in nostro possesso, e quindi io immagino nelle nostre fantasie un bel tridente con il centravanti di turno che dovrebbe essere Vlahovic, magari Sulé a sinistra, Ildiz a destra, quindi puoi fare a meno di Chiesa, oppure lo sacrificheresti visto anche le ultime apparizioni in nazionale che ci stanno dicendo, ragazzi, però non è solo la Juve, cioè Chiesa oramai tende a spostarsi a sinistra e a fare un po' di confusione, insomma.
Sì, no, io in questo momento, secondo me, come tutti gli attaccanti, quando vivono un momento negativo non bisogna giudicarli. Cioè, se pensiamo, Leao ha passato 2 o 3 mesi che sembrava veramente un giocatore inguardabile, no? E invece ha un potenziale enorme. Cioè, il potenziale di Chiesa è enorme, quindi per me non si discute. Cioè, si discute, si può discutere come tutti, Claudio, però come tutti i giocatori, però è del 97, va per i 27 anni, nel pieno della carriera, parte l'infortunio, deve ritrovare fiducia in se stesso, solo quello. Però in questo momento, se la Juventus, secondo me la Juventus deve comprare 1/2 centrocampisti, il barra dipende da quello che farà Rabiot. Se rimane probabilmente basta solo un centrocampista, se va via Rabiot chiaramente ce ne vogliono due. Allora, se per finanziare quel centrocampista devo vendere qualcuno, preferisco vendere Chiesa che un giovane, perché comunque stiamo parlando di due ragazzi del 2005 e un ragazzo del 2003. Sì. Quindi stiamo parlando di gente che deve ancora iniziare a giocare a calcio, gli si intravede un grande potenziale e quindi io ci punterei.
Ma questo tu in questo discorso, dire, no, in questo, cioè, ragionamento che mi hai fatto, Fagioli lo collochi in grande centrocampista titolare o grande riserva?
Io Fagioli lo venderei.
Addirittura?
Sì, quello che è successo, secondo me, Fagioli, fossi io Giuntoli, lo metterei sul mercato. Non mi basta, cioè, pentimento, per carità, però in questo momento, in un momento in cui la Juventus ha bisogno più che mai di chiarezza e pulizia, proprio perché cercano di infangarci in tutti i modi, ed è dimostrato dalle carte che sono uscite, da quello che è uscito, cercano di in tutti i modi di infangarci in una maniera ignobile. Non abbiamo bisogno di chi gli dà la possibilità di infangarci. Io la penso, cioè, così, poi sarò...
Tu dici non mettiamo il pallone sul dischetto, no, del rigore, insomma.
No,
In questa sostanza. E invece, scusami, visto che sei andato su Chiesa,
sì.
Vlahovic, che è un altro sull'altalena quest'anno, ce lo teniamo bello stretto o, visto anche il pesante ingaggio, cerchiamo di metterlo sul mercato?
Io Vlahovic lo terrei bello stretto per un motivo molto semplice. Mentre, sulle, mentre i possibili sostituti di Chiesa ce l'hai già in casa, non vedo nella nostra rosa un sostituto di Vlahovic. Quindi vuol dire che dovresti riandare sul mercato e a rispendere dei soldi. Poi se loro hanno le idee particolarmente chiare sull'attaccante e quindi monetizzano da Vlahovic e riescono a prendere un giocatore di quel livello pagandolo meno, ben venga. Però comunque Vlahovic è una certezza, è un giocatore che è in, ancora a, forse per consacrarsi definitivamente devi evitare queste montagne russe, no? Grandi prestazioni con prestazioni meno, meno importanti, però stiamo parlando di un giocatore che comunque è già in doppia cifra e manca,
sì, comunque, nonostante la stagione non brillantissima nel suo complesso, ha fatto 15 gol che iniziano a essere interessanti.
Esatto.
Senti, in tutto questo bellissimo progetto, visto che ci stiamo divertendo a fare il mercato anticipato,
Chiesa mi sembra che in questo momento cosa sia, 4 gol?
No, Chiesa è a dunque 6 in campionato, 7 totali?
Campionato, ok, pensavo di meno, dico la verità.
No, no, in campionato 6 penso di non sbagliarmi, okay. Non mi ricordo se ne ha segnato uno in Coppa Italia anche, mi sembra, Adesso lo posso controllare.
Siamo a metà di quelli che ha fatto Vlahovic, no? Quindi da quel punto di vista...
Sì, ho capito, sai, però Chiesa non è che faccia avanti. Però,
Claudio, è sempre più difficile sul mercato trovare una prima punta di livello che una punta esterna.
No, ho capito, mister, però quello. Chiesa non è che fa centravanti, non deve fare i gol di Vlahovic.
Però fa la seconda punta comunque, non è che fa neanche...
ma appunto, se la prima punta ne fa 15, la seconda ne fa 7.
In più, vai a vedere... ne potrebbe più, dai, Claudio, anche perché ne ha fatti 3 o 4 nelle prime 4-5 partite. Cioè, detto con i numeri così... ci può stare. Il problema è che se tu levi le prime 3 o 4 partite dove ha segnato quasi sempre e poi non ha, c'è stato mesi e mesi che non ha segnato, no?
No, no, è vero, lui ha fatto 4 gol nelle prime 5 partite, poi ha segnato a Genova col Genoa e poi è tornato al gol col Napoli in campionato.
Quindi sai, nelle prime 5 partite 4 gol vuol dire che nelle altre 25 ne ha fatti 2,
No, i numeri purtroppo da quel punto di vista sono abbastanza impietosi. No, ti dicevo, per concludere il ragionamento, visto che ci stiamo divertendo a fare il mercato anticipato, ho visto un Danilo in nazionale tornare a giocare terzino. Ora, è vero che noi ci siamo spiegati in più volte in tutte le salse del mondo che per far rendere bene Bremer e tutti gli altri siamo dovuti tornare alla difesa a 3, ma ritornare a 4 è così brutto l'anno prossimo, no, indipendentemente da chi sarà l'allenatore.
Io penso che Danilo, cioè la Juventus debba giocare a 4 e Danilo debba fare il terzino, ma lo dico da sempre. Poi se tu, magari se Danilo non può più spingere come magari spingeva una volta, farai un terzino a destra un pochettino più cauto e un terzino a sinistra più propositivo, che ci può stare, no? Ai tempi di
quindi un cambiaso terzino così a sinistra.
Gentile era più difensivo e Cabrini si sganciava di più. Quindi non c'è da sempre nel calcio i due terzini, magari uno un pochettino più propositivo, l'altro un po' di meno. Quindi io lo metterei terzino e io abbandonerei decisamente questa difesa a 3.
E in quest'ottica finale, così completiamo il ragionamento, cambiamo totalmente, quindi che ne so, 4-2-3-1, o facciamo il 4-3-3 e abbiamo bisogno di un regista? Cioè dobbiamo andare avanti tutta la vita con Locatelli adattato o cambiamo qualcosa?
Secondo me in questa Juventus è essenziale prendere un centrocampista di grande qualità, essenziale. Poi il modulo lo adatti in base al tipo di giocatore. Però io, per me, un Luis Alberto, un Combiners, un giocatore di questo livello è assolutamente indispensabile.
Ma quindi questo in aggiunta? Cioè tu te resti, perché ho visto che anche in nazionale Spalletti ormai fa giocare Locatelli da play.
L'ha fatto giocare anche in nazionale. In nazionale ho visto che tendenzialmente probabilmente Spalletti gli chiede di rischiare un pochettino di più la giocata. L'ho visto verticalizzare un po' di più. Però Locatelli, che è un giocatore che io ho sempre difeso, è uno di quelli che quest'anno nella seconda parte di stagione mi ha deluso di più, perché ormai io lo consideravo un giocatore di quelli che doveva prendere in mano la situazione quando la palla scottava, e invece mi sta dimostrando di non essere quel tipo di giocatore, che sì, è quello, quindi, di cui noi abbiamo bisogno. Ecco,
no, è chiarissimo, non è un leader, ma è un comprimario da quel punto di vista.
Poi il ruolo, per carità, lo metti, però non è solo una questione di ruolo, è una questione di personalità, Claudio, è una questione di farsi dare la palla anche quando sono i momenti difficili. Mi ricordo sempre una frase, quando Ciro Ferrara raccontava che lui era con la nazionale e in una partitella si mise, anche se ormai era il secondo di Lippi, e Pirlo gli chiese palla nella nazionale 2006 e Ciro non gliela passò perché era marcato, e Pirlo gli andò vicino, passandogli vicino, gli dice: Ciro, non era un consiglio, dammela, perché poi se anche sono marcato io so cosa fare. Questa spacciataggine, no?
Me la ricordo benissimo tornando a tempi più recenti con Lichtsteiner, cioè la Juve del primo Conte, c'era Pirlo che era marcato, perché io ero lì a vedere, da tre giocatori, e chiedeva palla a Lichtsteiner, che guardandolo gli chiedeva: ma sei sicuro? E lui diceva: ecco, dammela. Sì,
cioè, questo, ecco, sai cos'è? A prescindere dalla grandezza, però noi ci ricordiamo sempre il dopo, no? Dovremmo ricordarci che Pirlo arrivò alla Juventus etichettato come bollito dalla stampa di Milano. Ok?
È vero, è vero.
Dobbiamo ricordarcelo questo. Pirlo era considerato uno scarto del Milan, un giocatore a fine carriera. Pirlo, cioè un giocatore di quel livello, ti fa giocare meglio anche gli altri. Cioè, ragazzi, se Locatelli avesse di fianco Pirlo, sembrerebbe un altro giocatore. Perché sarebbe di rottura, di inserimento, quando è in difficoltà dalla palla a Pirlo, e tutti saremmo qua a dire: caspita Locatelli, che giocatore. E così.
No, è chiaro, avere il più forte del mondo vicino migliora tutti, no, ma questo è chiarissimo. Senti, mister, dicevo che adesso con la Lazio, finalmente ritorniamo a parlare di calcio che conta e non delle amichevoli della nazionale, parte l'ultimo pezzo, diciamo, di un mini campionato dove ci giochiamo tutto. E se prima della sosta io ero preoccupato e te lo dissi, adesso durante la sosta, leggendomi bene il calendario nostro e dei nostri avversari per la qualificazione Champions, devo dire che siccome noi su 9 partite, 7 le giochiamo con le squadre medio-alte e abbiamo invece sempre lasciato i punti con le piccole, forse paradossalmente sono più sereno.
Ma io, questa Juventus dà il peggio di sé quando deve fare la partita. E questo non è proprio bello, perché vuol dire che se deve fare dal punto di vista del gioco siamo carenti. Se invece deve fare la partita sugli altri, ha sempre fatto le prestazioni migliori. Anche in questo periodo, in questa brutta serie di queste 8 partite, le due partite migliori, secondo me, sono state sicuramente contro Napoli e Atalanta, anche se una l'hai persa, l'altra è pareggiata. Ma dal punto di vista, a Napoli abbiamo perso, secondo me, veramente perché nel calcio succede che vinca anche chi non ha giocato meglio. Mentre invece con l'Atalanta meritavamo decisamente di più, quindi col Frosinone meritavamo di meno. Perché,
ma quel gol stavo pensando alle parole di Tudor, che in presentazione dice: no, in questo momento la Lazio, eccetera, bisogna fare i punti, meglio vincere che divertire. Quindi, in questo momento, Lazio-Juve, chi è che fa la partita su chi, secondo te?
Secondo me la Lazio farà lei la partita. Poi queste cose, meglio vincere che divertire, cioè, ma è chiaro che se io non dobbiamo confondere le cose, divertire con essere un po' più propositivi, sono due cose diverse. Cioè, divertire una squadra molto, quando le squadre giocano libere da impedimenti psicologici e non hanno, ok, poi però c'è un modo di interpretare la partita che può essere più propositivo o più attendista. Ecco, io non la metterei sul divertire noi, no, io la metterei su
credo che il messaggio che Tudor abbia voluto mandare alla piazza sia: ragazzi, in questo momento qua bisogna assolutamente fare dei punti. Era un po' pratico come messaggio.
È chiaro. E poi quello che è di tutti gli allenatori, cioè non c'è nessuno che preferisce divertire rispetto a vincere.
Ma quindi però tu sei anche tu propositivo, cioè c'è ottimista, ci vedi bene.
Ma io sono in quello, non dico scontato, ma per me non è, non, cioè la Juventus non può uscire dalla Champions, poi adesso saranno in 5, no? Ormai è quasi sicuro.
Sì, quindi ci siamo, dai.
Cioè voglio dire,
sì, vabbè, ma noi non è che ci dobbiamo ridurre a fare la corsa sulla quinta. Io spererei ancora di arrivare al secondo, cioè, no?
Spererei che si facesse la corsa sulla seconda. Appunto. Anche perché la seconda continua a giocare anche le coppe il giovedì, Cioè, sì, non è un vantaggio giocare. Allora, possiamo discutere.
No, e non solo, c'è un doppio confronto con la Roma che porterà via a tutte e due.
È chiaro, anche la Roma è ancora dentro le coppe, quindi, sai, secondo me l'Atalanta è ancora dentro le coppe. Cioè, dai, sarebbe gravissimo non entrare in Champions, a mio modo di vedere, cioè. No, non la voglio prendere neanche in
considerazione. No, allora te lo dico adesso, perché io le cose le voglio dire prima, non dopo. Te lo dico adesso. Io sono sempre stato contrario alla parola fallimento, perché fallimento è brutto da dire. Si può dire stagione non all'altezza, stagione negativa, tutto quello che... Però fallimento è brutto. Però se noi arriviamo sesti è un fallimento.
Cioè, è come quando siamo arrivati settimi quei due anni, è stato un fallimento. È inutile che ci giriamo tanto intorno, perché anche se arrivavamo da Calciopoli, per noi tifosi è stato un fallimento, ma anche per la società, perché ci rimetti dei soldi, ci rimetti di credibilità. Mi ricordo che contattare i giocatori per quella Juventus era molto difficile, negli anni dopo diventò molto semplice.
È vero, il famoso rifiuto di Di Natale all'Udinese, quando la Juve lo voleva.
Mentre invece dopo diventava molto, anzi erano i giocatori che soffrivano la Juventus. Sarebbe bello tornare a quel punto, no? Che la Juventus è di nuovo molto appetibile.
E quindi per tornare a quel punto, come minimo dobbiamo entrare dalla porta principale della Champions.
Assolutamente sì.
Anche perché forse sarà l'ultima, attenzione, ma non abbiamo tempo, lo facciamo in una prossima puntata, perché ha parlato la porta del Barcellona, che ha detto una roba che ovviamente sui giornali non trovate. Ha detto: attenzione che la Superlega parte nel 2025.
Sì, ma te lo confermo io. Addirittura qualcuno voleva, cioè qualcuno sperava, qualcuno di nostra conoscenza molto stretta sperava di poter partire già a settembre 2024. E poi da quello che so l'hanno sconsigliato per fare, perché è meglio partire un anno dopo ma ben organizzati.
No, vabbè, che... ma non mi puoi lanciare la bomba ai 10 secondi finale. Dimmi le iniziali, nome e cognome. No, pensavo che c'era qualcuno di nuovo.
Pensavo l'avessi capita.
No, pensavo qualcuno
lui
di nuovo.
Lui sarebbe, da quello che so, sarebbe voluto partire già questo settembre.
Quello sì. Lo so, pensavo che ce n'era qualcun altro. Era scontato.
Ho detto quelli, cioè, non solo nel 2025. Sarebbe partito anche nel 2024. Anche prima.
Mentre noi partiamo per un altro programma, quindi salutiamo e ringraziamo Mister Gatta, lunedì prossimo.
Ciao Claudio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao mister, grandissimo. Andrea Agnelli voleva partire nel 2024, ma si partirà nel 2025, quindi facciamoci sta Super Champions, che poi la seppelliamo definitivamente, andiamo in Superlega come voi adesso, andate diretti dentro i due in bianco e nero. A domani ragazzi, ciao Manuel.
Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in gol su Radio Bianconera.